Capitolo tredicesimo. Mi svegliai avvolto in una coperta, con la testa fasciata da una benda. Mio zio era seduto accanto a me, mi stringeva una mano tra le sue. «Sei vivo! Sei vivo!» esclamò non appena aprì gli occhi, abbracciandomi. Fui commosso dalle dimostrazioni d'affetto del professore, che solo quelle circostanze eccezionali gli consentivano di manifestare. Anche Hans si era avvicinato e per la prima volta, da quando lo conoscevo, sorrideva contento. Lo zio mi spiegò che la mia caduta mi aveva condotto esattamente nel punto in cui lui e la nostra guida si erano fermati ad aspettarmi. Ero precipitato sbattendo la testa su un sasso e Hans mi aveva medicato le ferite con un miracoloso unguento islandese. Mi trovavo in una grotta meravigliosa, con il terreno di sabbia morbida e numerose stalattiti affusolate che pendevano dal soffitto. Non vi erano torce accese, eppure l'interno era illuminato da uno strano bagliore. E altra cosa strana, mi sembrava di sentire il rumore del vento e il mormorio delle onde. «Zio, il colpo alla testa deve avermi fatto impazzire».
«Che dici, Axel?»
«Zio, sento degli strani rumori, come delle onde che si infrangono sulla riva».
«Oh, è per quello. Ma ti assicuro che non sei impazzito, ragazzo mio».
«Dove siamo?» chiesi meravigliato.
«Presto lo scoprirai, Axel. Adesso riposa. Ci attende un lungo viaggio. Domani ci imbarcheremo all'alba». Imbarcarci.
C'era dunque un fiume, un lago o addirittura un mare fuori da quella caverna? E su cosa ci saremmo imbarcati? La mia curiosità era tanta che non resistetti. Mi alzai di scatto e corsi a vedere fuori. «Il mare!» esclamai. «C'è davvero il mare?»
«Sì, l'oceano Lidenbrock. L'ho scoperto io per primo e da oggi porterà il mio nome».
Un'enorme distesa d'acqua si estendeva fin dove arrivava il mio sguardo. La riva era sabbiosa e cosparsa di tante minuscole conchiglie. Le onde si infrangevano sulla spiaggia e il loro rumore rimbombava nell'immensa caverna che ospitava quell'oceano sotterraneo. Tutto intorno si stagliavano altissime rocce a piombo sul mare che formavano piccoli golfi e promontori. L'aria era piena di vapori densi e più in alto fluttuavano grandi nuvole cariche di pioggia. Tutto era illuminato da una luce fredda e spettrale prodotta da sconosciuti fenomeni elettrici. In quella caverna la notte non esisteva e un bagliore triste e malinconico illuminava quello straordinario paesaggio.
«Ti senti la forza di passeggiare un po'?» mi chiese lo zio prendendomi sotto braccio. Dopo aver trascorso tanti giorni in una stretta galleria, ero felice di muovermi finalmente in un luogo più spazioso. Dopo 2 miglia di cammino lungo la spiaggia, arrivammo a una foresta molto particolare. Non era formata da alberi, ma da funghi giganti. E ai piedi di quei funghi vi erano altre specie di piante tropicali che non avevo mai visto, neanche sui libri.
«Ecco una foresta preistorica. In questa caverna si sono conservate, come in una serra, piante antidiluviane. Ammira, Axel! Nessun botanico si è mai trovato davanti a un tale spettacolo».
La mia attenzione, tuttavia, era attratta da alcune strane ossa bianche sparse sulla sabbia. Erano resti di animali preistorici. Riconobbi il cranio di un dinosauro e la zanna di un mammut. Il professor Lidenbrock mi spiegò che migliaia di anni fa la crosta terrestre era continuamente scombussolata da terremoti. Probabilmente, durante uno di quegli sconvolgimenti, il suolo si era spaccato e quell'oceano, con le sue piante e i suoi animali, era precipitato laggiù. «Ma quindi è possibile che qualche animale preistorico ancora si aggiri tra queste piante?» chiesi, osservando sospettosamente l'orizzonte. Eppure non c'erano i segni di nessun'altra creatura vivente in quel luogo e quando il vento calava, nella caverna scendeva un silenzio totale e spaventoso. Durante la nostra passeggiata Hanser è rimasto a lavorare. Aveva raccolto alcuni tronchi di legno fossile e aveva costruito una robusta zattera. Lo aiutammo a completare il timone e l'albero maestro, al quale legammo una delle nostre coperte come vela. Secondo i piani dello zio, a bordo di quell'imbarcazione avremmo attraversato l'oceano. Sono certo che anche Arne Saknussemm ha navigato questo mare e che sulla riva opposta si trovi la strada che ci porterà alla meta. Alle 6 del mattino dopo caricammo tutti i nostri bagagli sulla zattera e salpammo. Prima che la riva scomparisse alle nostre spalle, proposi allo zio di chiamare quella spiaggia con il nome di Groyben. Il professore sorrise e con un semplice movimento della testa acconsentì.